Mercoledì 2 settembre, 22esima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. L'Apostolo Paolo aveva seminato nel campo di Dio, che è la comunità di Corinto, il buon seme del Vangelo. Lui poi lascia la comunità perché dallo Spirito Santo è mandato altrove a predicare il Vangelo e la comunità resta la sua crescita spirituale. Giungendo a lasciarsi governare dalla carne e non più condurre dalla potentissima luce del Vangelo, con la divina grazia che si attinge in Cristo Gesù. Nascono le divisioni, le discordie, le fazioni. Tutte queste cose attestano che si è ancora carnale, cioè guidate dalla carne e non dallo Spirito del Signore. Ecco l'amara constatazione dell'Apostolo. Siete ancora carnali, dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia. Non siete forse carnali e ne vi comportate in maniera umana? Questa conduzione dalla carne l'Apostolo la vede anche nella comunità dei Galati. Vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desiderio contrario allo Spirito e lo Spirito ha desiderio contrario alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, dissenze, divisioni, fazioni, invidia, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo nello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Galati 5, 26, 36. Sulla sapienza dello Spirito Santo che dimora e governa il cuore dell'Apostolo Paolo, una verità va gridata con forza e fermezza. Peccato e Spirito Santo non possono mai coabitare nello stesso cuore, nella stessa anima, nella stessa mente. Se abita il peccato, non abita lo Spirito del Signore. Se abita lo Spirito del Signore, non può abitare il peccato. Quando nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra anima abita il peccato, lo Spirito del Signore non può più condurre la nostra vita. Se non può condurre la nostra mente, neanche può ispirarci per il più grande bene. Senza lo Spirito di Dio siamo condotti dalla stoltezza, madre di ogni vizio e di ogni falsità. Questa legge divina dello Spirito Santo è immodificabile in eterno. Nessuno pensi che per la propria persona non valga, perché per essa lo Spirito fa un'eccezione, o perché essa lo Spirito, o perché per essa lo Spirito abolisce la sua legge. Mai, mai, mai lo Spirito Santo abiterà in un cuore nel quale regnano odio, gelosia, invidia, astio, giudizio temerario, calunnia, animosità, faziosità e cose del genere. Ma se non abita lo Spirito, siamo condotti dalla carne e dalle sue passioni. Leggiamo prima Corinzi 3, 1, 9. Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a essere spirituali, ma carnali, come neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, ma non cibo solido, perché non eravate ancora capaci e neanche lo siete ora. Perché siete ancora carnali, dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cos'è mai Apollo, che cos'è mai Paolo, servitori attraverso i quali siete nella fede e ciascuno come il Signore vi ha concesso? Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono la medesima cosa, ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Altra verità sulla quale fare luce è questa. La netta distinzione tra gli apostoli e il loro ministero e la comunità cristiana. San Paolo vede la comunità cristiana come il campo di Dio o come l'edificio di Dio. Gli apostoli sono come gli agricoltori cui è affidato questo campo o come i costruttori che devono innalzare il Tempio del Signore. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Quando Mosè dona gli ordini perché si costruisca la tenda del convegno, ecco cosa gli dice il Signore. Il Signore parlò a Mosè e gli disse: «Vedi, ho chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. L'ho riempito dello Spirito di Dio, perché abbia saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro, per ideare progetti da realizzare in oro, argento e bronzo, per intagliare le pietre da incastonare, per scolpire il legno ed eseguire ogni sorta di lavoro. Ed ecco, gli ho dato per compagno Oliab, figlio di Achisamac, della tribù di Dan. Inoltre, nel cuore di ogni artista ho infuso saggezza, perché possano eseguire quanto ti ho comandato». Esodo 31, 1-6. Di cosa si deve preoccupare il coltivatore del campo? Di essere sempre colmo di saggezza e di intelligenza nello Spirito Santo, al fine di porre a servizio di esso tutto se stesso secondo la volontà di Dio. Cosa deve fare il costruttore del Tempio del Signore? Edificare il Tempio secondo il modello che gli è stato mostrato, e questo modello unico è Cristo Gesù. Ma prima ancora che il modello unico per tutti sia costruito nella comunità, è necessario che il costruttore lo mostri realizzato nella sua persona. E questa è la forza e l'efficacia della costruzione. Lui mostrerà la sua abilità, la sua perizia, la sua bravura nell'edificazione del Tempio di Dio che è la comunità, se è il Tempio di Dio che è Cristo Signore, lo mostra edificato nella sua persona. L'Apostolo Paolo questo dice e questo afferma, ancora una volta ai Galati: «Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me, e questa vita che io vivo nel corpo la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso? Quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella croce del Signore Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stigme di Gesù sul mio corpo». Galati 2, 19, 3, 1, 6, 14-17. L'Apostolo Paolo può edificare il Tempio di Dio. Lui è modello perfetto per questo Tempio, modello visibile e non solo invisibile. Lettura del Vangelo. Gesù può edificare il vero Tempio del Padre suo sulla nostra terra? Lui lo può edificare perché lui è Tempio perfettissimo del Padre. Così l'Apostolo Paolo nella lettera ai Colossesi. Come dunque avete accolto Cristo Gesù, il Signore, in Lui camminate, radicate e costruite su di Lui, salde nella fede come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di grazie. Fate attenzione che nessuno faccia di voi una sua preda, con la filosofia e con voti raggiri, ispirata alla direzione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. In Lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della pienezza di Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In Lui voi siete stati anche circoncisi, non mediante una circoncisione fatta da mano d'uomo, con la spogliazione del corpo di carne, ma con la circoncisione di Cristo. Con Lui sepolto nel battesimo, con Lui siete anche risorti mediante la fede, nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Colossesi 2, 8-12. Come ogni giorno Gesù edificava se stesso come il tempio del Padre suo, con una preghiera di solitudine, nella quale entra in comunione con il Padre e si lascia da Lui colmare dello Spirito, non solo di sapienza, intelligenza, fortezza, pietà, timore del Signore, ma anche e soprattutto si lascia colmare dello Spirito di obbedienza. A nulla serve essere colmati anche dello Spirito di forza e di potenza se non siamo colmati dello Spirito di obbedienza. Lo Spirito di obbedienza supplisce ad ogni altro spirito. Possiamo essere privi di ogni altro spirito, se siamo colmati dello Spirito di obbedienza nulla ci manca. Gesù sulla croce fu colmato solo dello Spirito di obbedienza e per questa sua obbedienza ha redento il mondo. Questa legge divina vale per ogni discepolo di Gesù. A nulla serve la scienza, la dottrina, la sapienza, la profezia, ogni altro dono dello Spirito Santo se siamo privi dello Spirito di obbedienza. Ma finché noi discutiamo e argomentiamo per dimostrare se un'obbedienza è giusta o è ingiusta, se il comando è lecito o non lecito, se è santo o non santo, attestiamo che siamo privi dello Spirito di obbedienza. Se siamo privi di questo Spirito, ogni altra cosa non la serve. Quale ragione umana vi sono per dire che Gesù non avrebbe dovuto obbedire a Caifa, al Sinedrio, a Pilato, ai soldati, a quanti lo hanno arrestato e a tutti coloro che entrano in qualche modo nella sua passione e morte? Gesù era colmo dello Spirito di obbedienza e da questo Spirito fu reso come pecora muta dinanzi ai suoi tesori. Questo insegna il Vangelo. Ogni altra cosa la lasciamo al mondo e alla carne che lo guida e lo conduce, ma dalla carne mai verrà la salvezza e mai la redenzione. Ecco il segreto di Gesù. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di attenerlo perché non se ne andasse via. Lo spirito di obbedienza che governa Gesù Signore sempre lo conduce secondo la volontà del Padre. Gesù per questo può vincere ogni tentazione, perché nella preghiera che dà al Padre che fortifichi il suo spirito di obbedienza. Tutto il mondo può avere una volontà contraria a quella del Padre, mai però Gesù cadrà in tentazione. Lo spirito di obbedienza che dimora nel suo cuore è più forte di tutti gli spiriti di disobbedienza che lo circondano. Ognuno si chieda, quanto forte è me lo spirito di obbedienza? Chiedo ogni giorno al Padre che lo rende sempre più forte. So che sono privo dello spirito di obbedienza, ogni altro spirito che possiedo non potrà giovarmi a nulla. Salomone aveva lo spirito della sapienza, non coltivò lo spirito di obbedienza e divenne idolatra. Leggiamo il testo di Luca 4, 33-44. Uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò la febbre, e la febbre lo lasciò e subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui, ed egli imponendo ciascuno le mani li guariva. da molti uscivano anche i demoni gridando: tu sei il figlio di Dio. Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: è necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città, per questo sono andato mandato. E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Ecco come in Gesù si manifesta lo spirito d'obbedienza. La gente vuole che lui rimanga in Cafarnaum e si dedichi alla cura dei molti ammalati. Ecco la pronta e immediata risposta, frutto in lui dello spirito d'obbedienza. È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato. In Gesù lo spirito d'obbedienza è fortissimo, supera anche lo spirito delle guarigioni o dei miracoli, lo spirito della compassione e della pietà verso malati o verso quanti sono affetti da qualsiasi altra infermità. Uno spirito forte come lo spirito di Gesù deve essere ogni apostolo del Signore. Solo se lo spirito d'obbedienza è forte la sua missione sarà efficace. Se lo spirito d'obbedienza è debole, la sua missione è esposta alla vanità, all'inefficacia. Lo spirito d'obbedienza è solo a servizio della verità, di ogni verità. Come deve essere a servizio dell'ispirazione o della particolare emozione dello spirito del Signore, così deve essere a servizio della verità dello stesso spirito. Quando lo spirito d'obbedienza diviene parziale, si dedica al servizio di una sola verità, negando, maltrattando o disobbedendo le altre verità, questo spirito certo non è lo spirito del Signore, perché lo spirito del Signore conduce ad obbedire a tutta la verità e la verità è sempre molteplice. Obbedire allo spirito della profezia privata e non obbedire allo spirito della profezia pubblica o della pubblica rivelazione non viene dallo spirito del Signore. Obbedire allo spirito del singolo e non obbedire allo spirito della Chiesa, neanche questo spirito è lo spirito di Cristo Gesù. Personalmente, come mi sono posto interamente a difesa della verità dello spirito della privata profezia, così mi sono posto a servizio dello spirito della pubblica rivelazione, a servizio dello spirito della Chiesa, a servizio dello spirito degli Apostoli, a servizio dello spirito di ogni membro del corpo di Cristo. Il servizio è stato sempre alla verità molteplice. Il servizio alla verità particolare, nella negazione delle altre verità, non è mai potrà dirsi obbedienza allo spirito della verità. Madre di Dio, vieni in nostro soccorso, ottienici lo spirito della vera obbedienza, lo spirito dell'obbedienza a tutta la verità, che è sempre molteplice e mai unica, mai personale, mai per una sola cosa.